cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon mercoledì 29 aprile, cose di calcio. Juve in campo per l'allenamento odierno dopo il giorno di riposo di ieri. Mercato, Spalletti spinge. Con Chiellini la conferma di Vlahovic. Arbitri senza presidente, confermata la squalifica per Zappi. L'AIA verrà praticamente commissariata. Problemi su problemi. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, queste cose di calcio. Questa è la puntata di metà settimana, pensando certo anche al Verona di domenica alle 18 e naturalmente noi ci saremo con colpo di tacco live dalla sede di Roma e dallo stadio, soprattutto con la presenza del sottoscritto, di Samuel Taffessi, collegamenti con i nostri ospiti e quasi certamente anche nella circostanza, in base agli impegni, naturalmente lo sapete benissimo qual è il suo ruolo, di Gianni Balzarini, ma la formazione è praticamente fatta, quella per Radio Bianconera. Per la Juventus, io penso che potrebbe essere la volta buona, cioè la volta buona, l'occasione per vedere Vlahovic dal primo minuto. Metto insieme queste due idee perché confermo quanto detto, ripreso anche da qualche quotidiano, a dire il vero, della volontà di Spalletti. Non pensavo si sbilanciasse così tanto su Vlahovic, ma che dicesse vediamo chi se lo merita, e pensavo fosse la conferma per l'anno prossimo. Chiaro, dipende dal contratto, perché se avrà pretese, io vorrei salutare Manuel, salutare Yves, eccetera, e lo faccio molto volentieri. Vorrei averli tutti e due, doppia regia con me, ma ne devo tenere sempre solo uno nelle fasce orarie della giornata. Ma al di là di questo esempio che vi porta fuori luogo, fuori strada, dico che non pensavo si riferisse anche a Vlahovic, cioè quelli che hanno giocato. Lui finora ha giocato pochissimo, è entrato l'ultima volta. E invece è un modo, lo ha coccolato, termine che ho usato tantissimo quest'anno, cioè nella seconda parte di stagione, perché ha provato con qualcuno e certamente gli conviene coccolare di più Vlahovic che Zegrova, coperto, superato nelle gerarchie, per tanti motivi, da Consensao, chiaramente anche da Ildiz, dall'altra parte la conferma, coccolato di più di qualsiasi altro, ma visto il costo, coccolando anche da poche settimane Bogà, quindi spinge. Con Chiellini, lo sottolineo, i rapporti sembrano essere più diretti, immediati, veloci, in sintonia con Chiellini, che non vuol dire distanza da come lì, però vi dico quanto so. Se deve alzare il telefono, se deve chiamare qualcuno, Spalletti, senza avere indicazioni alcune o preferenze alcune, decide di chiamare, o preferisce, quindi la preferenza, o forse non vuol disturbare come lì, non lo so. Secondo voi, perché chiama Chiellini e non come lì? Secondo voi, perché non vuole disturbarlo? È come Manuel sabato e domenica, vorrebbe parlarmi ma non mi disturba, anche perché non gli risponderei, a dire il vero. Che faccia brutta che fa, non mi cercherebbe mai lei?
Come si suol dire, non mi passa nemmeno per l'anticamera
del cervello. Lei è querelabile perché fa riferimento ad un oggetto, ad un oggetto che magari è un elemento sconosciuto nel suo essere o in quello dell'umanità, il cervello, è tutto da scoprire. Ma al di là di questo, spinge per Bogà, spinge per Vlahovic, e quindi per me col Verona Vlahovic giocherà sicuramente dei minuti in più. Perché non dall'inizio, visto che spinge chiamando Chiellini, invitandola a chiamare Comolli, o senza neanche dirglielo, lo farà, o dando indicazioni, preferenze per la sua riconferma. Ma non è questo l'unico tema di oggi, perché in questo primo blocco ci divertiamo un po' nel chiacchierare di tutto. aspetto sempre documenti e ne vado a prendere alcuni e non li trascurerò, sugli arbitri, arbitropoli, perché non si può ancora dire forse Marottopoli, suona male, Interopoli, cioè suona male. Caos arbitri, vedi, mi riporta sempre intercettazione di Rocchi, IPM, sappiamo con chi parla. Fino a ieri le trasmissioni, anche noi, che è un po' più Paolo, non parliamo di Malù che ne è rimasto lontano dalla pallone bollente, si dubitava giustamente. Speriamo che abbiano qualcosa in mano. Beh, speriamo, altrimenti non li metterei a condurre neanche Far West a questa gente. Far West, perché ho visto ieri sera una puntata dove tra giornalisti, botte, risposta. No, io sono stato attento, magari parlavano anche di noi, di Radio Bianconera. No, fortunatamente no. Secondo me ci sono delle cose e c'è una precisa strategia. Prima di mettere alla luce del sole quello che una volta, 20 anni fa, magari hanno detto perché Moggi aveva delle schede telefoniche svizzere. Non voglio tornare alle schede telefoniche svizzere. Anch'io ho un po' dubitato in quel momento lì perché uno deve aver bisogno di schede telefoniche svizzere. Ma io con Manuel uso delle schede telefoniche taroccate, no? Che produce lui, proprio i fili, i cavi saldati per chiamarci io con lui. Il dubbio può nascere, ma oltre non posso andare, non devo diventare tifoso. Lo sono, ma devo fare un passo indietro. Ci provo, a volte sbaglio anch'io. Qui, se non hanno nulla, è un caso grave. Ci sono casi anche molto più gravi e c'è gente in galera nel frattempo. No, lasciamo perdere. Però dipende sempre dalle prove che metti sotto il naso. Ricordiamoci questo, perché io sto imparando una lezione. Chiedono la grazia per la Minetti. Se ne lavano tutti le mani, il presidente firma, perché no, non dico può o non può firmare, ma se gli porti i dati sbagliati firmerei anch'io, no? Se non voglio guardare, se non voglio annusare, non pensare e attenermi agli atti. Finora la giustizia sportiva ha insabbiato sicuramente, ma qui parliamo di giustizia ordinaria, quindi c'è un qualcosa di diverso, onestamente. E ci deve essere per forza un'intercettazione. Perché alla luce del sole uno può dire, ma come, Antonio non può abbracciare un camorrista? Ma come? Ah, uno va in galera a volte, quell'altro no e io dovrei andarci? L'hanno studiata bene. Le pressioni ci sono sempre state, esco allo scoperto, no? Anche Moggi metteva pressioni. Anche Marotta, anche Moratti prima. Allora non è che una volta conta di più, una volta conta di meno. Ma qui, se vuoi rendere il sistema, qui è peggiorato. Perché vi ricordate quando Paolino vi ha sempre detto, adesso hanno scoperto che giocano a bim bum bam, lì, carta, forbice, pietra, dalla sala VAR. Non si può andare in sala VAR. Io non mi fanno entrare neanche al buffet dei VIP. Mi fermano, non c'ho il pass, non posso andare. Non posso andarci, se ci sono, allora lavoro, se non ci sono, allora non vado. Perché è un campionato falsato. E qui vi devo dire, avete ragione, ma avete ragione per puro caso. Gioco rosso o nero? Rosso, esce rosso dopo 10 anni, te l'avevo detto. Anch'io ho giocato sul rosso e il nero. Ma intuendo, al di là delle situazioni, che sotto indagine, volevano migliorarlo il calcio col VAR, e lì sono il problema. Perché lì... Sai quanta gente può bussare? Sai quanta gente può giocare a carta, forbice, pietra? Ma sai quante volte, perché incominciamo a sentire del bisticcio tra il tecnico Avar e il VAR? Perché chi bussa non parla col tecnico della regia, con Manuel. Parla direttamente con l'altro, gli dice rigore. Sarà capitato solo una volta? Sicuramente sì, almeno quella volta. Ma se parlassero, o forse hanno parlato in tanti, o avessero, come sembra che abbiano, qualche telefonatina piccante, E allora il concorso è dimostrato. E allora devi essere penalizzato con una pena afflittiva immediata e forse retrocedere per quello che hai combinato prima che vada in prescrizione. Sei caduto nella trappola. C'è un amico juventino che ha detto: dobbiamo ringraziare Marotta. L'abbiamo mandato lì per farli esplodere. Pensate, tutte le riflessioni che possono nascere attorno. Ma stiamo raccontando le favole di Marte, Ci aggrappiamo alla favola di Marte. Ma qualcosa sta per esplodere veramente e non si potrà più tenere sotto traccia, come sono usciti a volte anche solo dimostrando a Lissone che il fuorigioco non c'è, non c'è. Ieri sera in Champions League, fuorigioco, non fuorigioco, sul 5-2 o il 5-3, quello che era? No, il 5-3, eravamo già 5-3. Poteva essere, poteva non essere, potevano darlo, non darlo. Dipende da dove mi fai vedere la linea. Incomincio a pensare veramente male. Se capitano queste cose, io ci metto i magistrati, li pago gli stipendi di magistrati che invece fanno normalmente le fotocopie. E voglio vedere, vengo io. Io vado a seguire l'Inter, qualcuno dell'Inter va a seguire, Inter Channel va a seguire la Juve. Poi voglio vedere chi sgarra paga, Aumentiamo il sistema di controllo, ma non lasciamolo in mano a chi su Marte verrebbe definito in un modo simile ai delinquenti, ai facilmente corruttibili, e nell'indole umana la furbizia, ma senza che se ne esagero, senza far passare. Poi parliamo, ci hanno preso anche in giro, parliamo con Open VAR e poi davano spiegazioni completamente opposte, perché arbitrare così. Ieri sera volevano annullare un gol in Champions League perché aveva toccato sulla pancia prima del braccio quello che era. Ragazzi, non è più calcio. L'hanno fatto apposta per tutelarsi, per tutelare i loro inganni, in tutti i modi. Se vado io, posso dire che ha toccato la pancia. Uno che sta con le mani dietro e poi le allarga e il pallone gli schizza un po', no, è una parata. Togliamola quella regola lì. L'hanno fatto apposta a mettere un regolamento così. Apposta. Non per barare, ma per poter dimostrare tutto il contrario di tutto. Tanto il popolino, voi e io, ci mettono l'anello al naso, quasi sempre, sempre di meno. Questa volta ce lo togliamo noi l'anello dal naso. Ho spiegato un po' il tutto? Spero di sì. Riepilogherò alcuni aspetti della situazione arbitropoli, ma nel frattempo Champions, il titolo me lo sono dimenticato. Intanto stasera primavera in campo, è un appuntamento importante, avremo un collegamento tra poco da chi è ben informato. Champions, 9 gol tra PSG e Bayern. Forse ne avete parlato con Camillo, perché so che Camillo è bravo su queste cose, non solo queste, tantissime altre, nel raccontarvi bene, entrare nel merito, dare sfumature. Piccoli Camillo crescono, nello stesso Camillo, nella stessa figura. Ma se fosse stata, ecco la domanda di oggi, vai Manuel, da questo momento, 340-54-25324, prendimi subito le prime risposte da questo momento. Ma se fosse stata la Juve a vincere 5-4, ditemi che cosa avreste detto. Ma se fosse stata la Juve a perdere 5-4, e quando io ho acceso la televisione, che ero un po' distratto dalle placche di mio figlio ieri sera, quindi non l'ho seguito attentamente, ho detto tanto finirà 0-0, sarà una partita noiosa. Non ho detto così, non sono ancora uscito di testa. Ho visto che erano 2-2, a un certo punto 2-2, e da lì mi sono concentrato. Ho visto tutte le situazioni perché volevo parlarne anche con voi. E se sul 5-2 ho detto, oh mamma, 5-2. E se avessimo perso noi 5-4, 5-2, 5-4 magari alleggerisce. Manuel, ad esempio, ha già detto che passa il Bayern Monaco. Yves ha già detto che passa invece il Paris Saint-Germain. E sarà una partita da 5-4, da 6-2... o sarà una partita un po' più tattica? È qui che vi voglio, è qui che voglio capire se siamo pronti per queste partite con quei giocatori, con quell'intensità, oppure il tatticismo, lo dirò anche a Paolo la prossima volta che saremo insieme, ma tanto ci confrontiamo sempre con Paolo, ma vogliamo trovare temi stuzzicanti per voi. Se il tatticismo è una forma di protezione sulla mancanza di qualità che hai nella squadra. Ditemi la vostra. Guardateci in televisione, canale 4637, ma preparatevi a grandi appuntamenti televisivi con Radio Bianconera nel futuro, neppure troppo lontano. Scrivete vocali o messaggi 340-54-25-324. Ma ricordiamo, perché poi non me lo... Dalla prossima settimana, ma aggiungo il puzzle, dalla prossima settimana ho visto che sono arrivate già tante richieste di informazioni, non sono prenotazioni. Dovete aspettare che l'alta corte di Radio Bianconera si riunisca, non decida chi far venire o meno, perché saranno in base a come arrivano, a chi verrà, a chi rinuncerà. Quindi non prenotate, non mandate soldi, cioè non chiediamo queste cose. Ok? Ci sono delle spese per l'aperitivo, ci sono delle spese per la sala, siamo al J-Hotel, sala meeting del J-Hotel, magari dove i nostri giocatori vanno a firmare i contratti, Il 29 di maggio, per il sesto raduno, mi ha detto Santarelli, Se non è giusto il numero, era Santarelli il colpevole. Sesto raduno tra Torino e Roma, sesto raduno di Radio Bianconera, venerdì 29 maggio. Dalle 17.30, in modo da arrivare, chi può, già alle 17.30, trovarci dove? Non dentro, dove, non sapevo dove eravate, eccetera. No, vi riassumo subito dove. Un primo appuntamento alle 17.30 presso il monumento verso altrove, il monumento per non dimenticare i 39 angeli dell'Eisel, Seguirà alle 18.30, quindi un'oretta, staremo lì, qualche foto, qualche preghiera, qualche ricordo, qualche saluto, insieme, passeggiatina, quindi parcheggiate già, attrezzatevi, 18.30, per chi non può arrivare alle 17.30, J-Hotel, con il dibattito bianco-nero, e pensavo di invitare un arbitro, un vero arbitro, ve lo dico, la stiamo costruendo adesso, la scaletta, non chiedetemi di più. Presso la sala meeting del J-Hotel dovete dire Radio Bianconera, se vi siete iscritti, perché riceverete un codice, un braccialetto, quello che sarà, ci saremo noi di Radio Bianconera, se non tutti, quasi tutti. Camillo non può esserci, ragazzi. Si sposa, no, non si sposa, lui va a sposare qualcuno, ho capito bene, va a mangiare, ha già prenotato da qualche altra parte. Per un impegno importante, vuoi aggiungere qualcosa?
Va a fare una notte da leoni.
Notte da leoni va a fare. Che notti sono? Non me le ricordo più queste notti. Va bene, però siamo chiari, purtroppo non ci potrà, magari lo chiameremo 5 minuti via Teams. In compagnia sicuramente del giornalista più antipatico della storia della Juventus, Antonio Paolino, diversi conduttori di RBN, ospiti del mondo del giornalismo e fedelissimi bianconeri. Al momento vi posso dire questo. L'evento, qualche sprazzo in collegamento su RBN, su Radio Bianconera, terminerà con uno sfizioso aperitivo. Pensate, pizzette, salatini, focaccia farcita, bollicine piemontesi, vino bianco e rosso soft drink. Credetemi, una buona dose per salutarci e dire let's go, forza Juve, l'anno prossimo vogliamo lo scudetto, oppure qualcuno ci dirà qualcos'altro. Puoi mettere la mail? Perché dovete mandare, l'ho fatta un po' lunga perché da lunedì ci sono già, noi saremo minimo 75, altrimenti non possiamo organizzarla, ragazzi, devo pagare Manuel perché viene fuori e farà il butta fuori. Della grigliata di Manuel che farà perché non l'ho invitato. Sapete che Manuel è fuori, salutatelo fuori perché lui non entra, non ha il braccialetto.
Punto di riferimento è il segnale di fumo.
Dove vedete bruciare, dove vedete gli steward della Juventus ci sarà lui perché verrà allontanato. Detto questo, eventi@radiobianconera.com, saremo in due. Voglio avere informazioni, veniamo da Taranto, Roma, Torino, così per avere un'idea e per sapere se siete nuovi o meno. Più siamo, meglio è, ma potremmo essere al massimo 100, sappiatelo. Quindi raduno RBN al J-Hotel 29 maggio 2026, incominciamo a dirlo si sta spargendo la notizia. Lo facciamo in forma artigianale, ma perché sappiamo che l'industria è nelle cose che ci diremo. Va bene? Grazie. Io vado a vedere, leggo, conservo e dalla prossima settimana vi rispondiamo con tutte le informazioni, anche su quei costi minimi per l'affitto della sala, per la presenza e l'aperitivo non offerto, ma preparato con qualità al Geotel. È un'esperienza che vogliamo provare a fare dopo averla fatta un po' di qua, un po' di là, al ristorante. Giunto il momento di andare nella sala meeting 100. Bravo, ogni tanto mettino. Ieri mi sono arrivate già 20 richieste, che non vuol dire tutti prenotati. Quindi non prenotate già il volo, l'aereo, il treno, la mamma, il vestito, eccetera. Aspettate un attimo. Vi ho detto tutto, ma ripartiremo dalla formazione primavera, dalla next gen, dagli arbitri. Vi dico solo una cosa, sentite questa e poi andiamo in pausa. Sentite questa, Allora... Privilegi, soldi e voti a fine gara. Sotto accusa i fischietti fatti fuori hanno raccontato violazione dei principi di correttezza e di lealtà. Poi Gravina sulla 7 da Lilly Gruber. Mamma mia. L'ex numero 1 Federcalcio, ospite a 8:30 dopo le dimissioni, e ci racconterà tutto su quell'alloggio che ha venduto ad un parente stretto di Ceferin. Questo ve lo dico io, ma non gli verrà chiesto.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati per chi si fosse messo solo adesso all'ascolto. Vedo che era partito un ragionamento sulla Champions, già con Camillo nell'ora precedente, che verrà, si è alternato, scambiato con Giulia Borletto, quindi non vi perdete poi nel pomeriggio anche Giulia. Manuel, è arrivato qualche vocale? Perché le ho... Non fare quei gestacci, impara a bussare.
Viene esplicitamente richiesta la presenza della bacchetta.
Viene, e allora voi mi stuzzicate perché ce l'avevo in mente, perché vi meritate la bacchetta quest'anno. Se potrà, sarà ben lieta di esserci. Bene, 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 ditemi, ma quel giorno sarà bello, anche perché faremo il processo alle intenzioni, le vostre, le mie, la bacchetta, Manuel che è fuori... chiameremo i pompieri, eccetera eccetera. Ti facciamo entrare per spazzare alla fine, caro Manuel. Ricordiamo, raduno il sesto di Radio Bianconera venerdì 29 dalle 17 maggio dalle 17:30. Mandate richiesta, le stiamo analizzando, non i nomi, ma vi risponderemo. Aspettate conferme per qualsiasi cosa. eventi@radiobianconera.com. Sappiate che ci sono quei costi di gestione, J-Hotel, non prenotate già la stanza, anche perché potremmo avere una convenzioncina se per chi volesse fermarsi a dormire, oppure fate come volete, però nel frattempo vi spiego anche le motivazioni perché non lo facciamo naturalmente, lo facciamo per stare con voi, massimo però 100 persone, sappiatelo. Ieri una ventina avevano già mandato 20 mail. Dentro c'erano persone doppie, coppie, da solo, tre, cioè potrebbero essere già una trentina, quarantina di persone. Non l'abbiamo ancora visto, non vado a vedere i nomi, qualcuno lo conosco, anche perché ha scritto la data sbagliata e ho risposto, carissimo, però subito, perché magari mi scrive venerdì 28 maggio e allora devo intervenire lì subito per aiutare. Ho bussato al VAR e ho detto correggi la tua data. Da reduce della curva Z vedrò di esserci. Andrea Presidente, se non ci conosciamo sarà il momento giusto, per scannarci in diretta. No, sarà mai con me e penso neanche con te, avendoti conosciuto. Ce ne sono diversi che hanno apprezzato l'idea del... Non è stata volontaria, però capita, per farla al J-Hotel, avete capito? Mettere al centro voi e i nostri ragionamenti. Punto. Mi sposto un attimo sulla... non perdetevi Gravina questa sera sulla 7, eh? Faccio pubblicità. No? Guardate, prima o dopo la partita? Prima? Alle 8? Sei informato? Segui la Gruber, eh? Sui social.
Io Lilli.
Tu e Lilli? Ho capito. Allora, dalle denunce di ex arbitri, finita agli atti dell'inchiesta della Procura, il presunto sistema si compone di valutazioni alterate, promesse mancate e favoritismi. Il giro di soldi per i fischietti e VAR al centro del... E questa, se ti prometto dei soldi, te li prometto per farmi dare un lavoro, te li prometto per darti il lavoro. Quello che capita nei comuni, no? Per fare i banchetti natalizi, per prendere un appalto. È così. Al centro del sistema ci sarebbe un giro di soldi. Il gettone previsto per ogni partita è di 4.000 euro lordi per un arbitro, 1.700 per il VAR. Senti, puoi mandare il nostro curriculum. 1.400 per gli assistenti. Tanto puoi
per
sbagliare.
Bussare quanto?
Per bussare. Lui viene per bussare, Manuel. Mamma mia. I voti assegnati alle prestazioni. I voti assegnati. 8,70. Prestazione esente da errori. 8,60. Ottima. 8,40. Senza negatività. O questi se non vanno come l'orologio sulla regola del mani, del fuorigioco, non capiscono niente. 8,20 che evidenzia gravi errori. Con un 8,20 si può stare a casa anche due mesi. Manuel, 5. 5 a Manuel. Ah, da 8,20 a 8,70 te la giustifichi così? E quindi per tenere fuori uno, se fossero voti normali, senza sapere, magari... Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. Si può riaprire l'indagine sportiva? I testimoni devono presentarsi. A livello di giustizia sportiva, andiamo con un quesito, uno dei tanti che fa il Corriere della Sera. Ora cosa succede? Risposta. La Procura federale sabato non ha perso tempo. Subito dopo l'avviso di garanzia recapitato al designatore degli arbitri di A e B, Gianluca Rocchi, ha chiesto alla Procura di Milano gli atti dell'inchiesta. Si è svegliato chi ne è? Devo far finta di lavorare. Interpreto, è una rappresentazione teatrale la mia, chi ne è, non mi indagare subito, dai, che mi serve venire il curriculum per venire a bussarti alla porta. 2. Giuseppe Chiné aveva già effettuato indagini su alcune delle partite in esame? Il procuratore federale, illustrissimo Giuseppe Chiné, aggiungo io, aveva già indagato partendo dalla segnalazione del 21 maggio 25 dell'assistente Rocca, di cui io ho trovato il numero, e oggi vi prometto che contatterò privatamente, non posso registrare, non ho ambizioni di portarle poi nel far west della televisione, su 2 potenziali intromissioni di Rocchi. Solo 2, ma non ha parlato. Cominciamo da lì, perché il bello deve ancora venire, ragazzi. La variazione del voto dell'assistente Perrotti al termine di Lazio-Genoa del 27 ottobre 24. Ah, cambiano anche i voti, hai capito? E la segnalazione di un rigore poi concesso dopo la ormai famosa bussata sul vetro della sala VAR di Lissone per allertare il VAR Daniele Paterna e l'AVAR Simone Sozza. Ma avete sentito in quale modo? Così? In quale modo? Rigore. E prima sembrava... No, assolutamente, questo non ci vedo i margini, gli estremi. Non ho monetine in tasca, non posso offrirti il caffè, Manuel. Ah no, te lo devo offrire, eh? Oggi è gratis. Ah, te lo offro. Cioè, capite che la puzza si sente anche a distanza. Chiaro che è un segato chi si va a lamentare, ma per fortuna che ogni tanto c'è la coscienza, perché magari due cose ce le indica lui, il segato numero uno. Altre due, il segato numero 3, e andiamo avanti. È il caso di segare qualcos'altro, probabilmente. Io la vedo così. Se poi la procura ha iniziato con i fichi secchi sul vassoio e si è girato e non ce ne sono più, sarebbe gravissimo. Altro che mandare quel magistrato all'alta corte di Bruxelles a seguire i casi spinosi di... Non è questo il problema. Non so se ho reso l'idea. Si può ripartire ora l'indagine con l'indagine sportiva? Sì, se emergono elementi nuovi e probanti. Devi aggiungere qualche elemento. Mandami qualche vocale e intanto poi ci spostiamo anche un po' sulle formazioni giovanili bianconere. Oggi è il caso perché inizia la fase delicata, decisiva, anche per la primavera.
Buongiorno direttore, Giuseppe da Londra. Allora, sulla gara di ieri, io mi sono divertito molto e penso
anch'io.
Che mi sarei divertito anche se ci fosse stata la Juventus dall'una o dall'altra parte, perché queste sono squadre che hanno qualità, se la giocano a viso aperto, e credo che anche al ritorno sarà giocata in maniera simile a vincere il migliore. Per quanto riguarda la Juventus, io penso che Spalletti abbia provato a portare questa mentalità più europea alla Juve, diciamo che si è un po' scontrato con la mancanza di qualità, specialmente in attacco e probabilmente anche in porta, e quindi nelle ultime gare ha virato verso un atteggiamento un po' più prudente.
Interessante, però non ti sei sbilanciato troppo sul... Ti sei divertito, ma ti saresti divertito anche con la Juve che perde 5-2 e poi perde solo 5-4 augurandoti nel ritorno? O avresti sbuffato, ma lì Cambiaso non ha fatto la diagonale, lì Bremer non ha coperto? Perché io ho visto, non solo dal punto di vista, cioè sì, prevalentemente dal punto di vista difensivo, però se delle sciagure, degli interventi sciagurati. Ma è il momento di annunciare l'appuntamento con la storia. 13 anni dopo, la finale di Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juve all'Arena di Milano alle 17. La potete seguire anche con aggiornamenti, naturalmente, su Radio Bianconera. Ma intanto, per informarci bene e conoscere qualche profilo interessante della Primavera, della Next Gen, che sarà impegnata poi nel, anche qui, evento storico da quando è nata la Next Gen, è arrivata ai playoff per la prima volta, un grosso in bocca al lupo, anche se so, non è un virgolettato, ma Brambilla dice piedi per terra, perché ci sono squadre più esperte e mature e ci sono 6 tappe da qui a passare in Serie B, ma potrebbe anche essere. Lo facciamo con grande piacere, so che lo avete già conosciuto nel corso degli appuntamenti domenicali in Domenica Sport, naturalmente, Fabio Zaccaria della redazione Juventus News 24. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoti, Fabio. Intanto so che sei un grande esperto di calcio giovanile. Mi fai il quadro della situazione attorno alla Juventus? Così, per uno che segue, per uno che è direttore di Radio Bianconera, ma che si affida alle conoscenze di chi è sul campo e va sul campo.
Sì, certo. Allora, se partiamo dai più piccoli, in questo momento tutte le due under 15 e 16 hanno superato i gironi, rispettivamente la 15 è arrivata al terzo posto, mentre l'Under 16 è arrivata al primo posto. Sono già partiti gli ottavi di finale, entrambe le squadre incroceranno il Toro. L'andata si è svolta ieri pomeriggio al Campo Robaldo, il nuovo stadio del Toro. L'Under 16 ha vinto già 2-0, quindi è già abbastanza inclinato dalla sua parte la qualificazione ai quarti di finale. L'Under 15 invece giocherà più avanti. Se passiamo poi invece all'Under 17, la squadra di Mister Graus ha chiuso con una sconfitta il girone qualificatorio, ma è una sconfitta che non porta male, nel senso che l'Under 17 è già qualificata e come prima ai quarti di finale, c'è cioè un sistema di qualificazione diverso. Per quanto riguarda invece la primavera, la notizia di oggi che appunto i ragazzi di Paduin giocheranno dopo 10 anni una finale di Coppa Italia Primavera, quindi un evento storico. Tanti ragazzi quest'anno sono migliorati, hanno fatto veramente un'evoluzione importante sotto vari punti di vista, perché parliamo di una squadra molto giovane che in campionato non sta rendendo al massimo. Sappiamo che il campionato primavera, anche per chi non lo conoscesse, è un campionato molto difficile, è un campionato che si svolge in questo anno sotto l'età dei 2006, la Juve invece è una squadra molto giovane, gioca molto spesso con ragazzi del 2008-2009, quindi non è facile amalgamare un po' tutto questo insieme di ragazzi. In questo momento è decima in classifica, ma l'appuntamento, come dicevi prima, è con la storia, perché appunto dopo 10 anni la Juve si trova a giocare questa finale. Ti do qualche chicca a Marcord.
13 anni, giusto?
Sì, dopo 13 anni.
2013
dopo
l'ultimo 13 anni trionfo.
E l'ultima volta che l'ha vinta.
Ah,
10 anni invece
vero.
L'ultima volta che ha raggiunto la finale.
La finale.
Ti do qualche chicca a Marcord, per chi appunto segue il mondo bianconero.
Vedi quando l'ultima uno è ben informato? Vedi?
L'ultima volta che la Juve ha raggiunto la finale, parliamo della stagione 2015-2016, in panchina c'era Fabio Grosso, che oggi è allenatore del Sassuolo, e ti cito alcuni giocatori che hanno fatto parte di quella finale, sì. Audero, che oggi è il portiere insomma della Cremonese, Romagna, Badalà, per chi si ricordava di Badalà, un ragazzo che era arrivato alla Juventus nell'affare Tevez, Favilli, insomma Pollirola. In quel caso la Juve perse con l'Inter gol di Manai, c'era anche Ken in quella squadra che stava pian piano aggregandosi poi alla prima squadra. L'ultima volta invece che, come tu giustamente hai ricordato, la Juve ha vinto la finale di Coppa Italia Primavera risale al 2013. In quel caso l'allenatore in panchina era Baroni, che recentemente è stato esonerato dal Torino, e due dei giocatori che hanno presenziato in quella partita furono Rugani, che ha giocato per tanti anni poi nella Juve, e Mattiello, che secondo me è un ragazzo che ha avuto molta sfortuna, non so se vi ricordate, è
assolutamente sì,
cattato da Nainggolan. La Juve in quel caso vinse contro il Napoli al San Paolo, e in quel Napoli giocava Lorenzo Insigne, se proprio vogliamo fare proprio questa chiusura di Amarcord. Per quanto riguarda invece, torniamo al presente, sì. Come dicevi tu, la Juve oggi giocherà appunto all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17, l'appuntamento è con l'Atalanta. Se vogliamo ricordare un po' il percorso che la Juve ha fatto per arrivare in questa finale storica, agli ottavi di finale i bianconeri hanno battuto prima il Frosinone, ai quarti hanno fatto una partita incredibile contro l'Inter a Milano vincendo per 3-0, da segnalare in questo caso un gol fantascientifico di Leone, che è già girato molto sui social perché ha segnato da centrocampo praticamente allo scadere e ha messo la ciliegina sulla torta su quella incredibile vittoria. Mentre in semifinali i bianconeri hanno battuto il Parma. Per chi non conoscesse il Parma, magari insomma basandosi soltanto sul campionato di Serie A, potrebbe pensare che è una squadra insomma di medio bassa classifica, cosa che invece non è in primavera, perché il Parma sta lottando per la conquista del campionato. Quindi la Juve ha fatto un'altra impresa battendo una squadra che in questo momento è più forte, lo dice la classifica, della Juventus, e oggi si troverà
bella
a giocare contro l'Atalanta.
Bella sottolineatura, Fabio. Importante quello che ci hai appena detto, anche per capire il tasso di difficoltà del
sì,
match.
Sì, è totalmente diverso.
Senti,
prego. Posso soltanto aggiungere questo, volevo soltanto ricordare che in realtà Padoin ha già fatto meglio del suo predecessore Magnanelli, che oggi è nello staff di Massimiliano Allegri, perché lo scorso anno la Juve ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia, salvo poi essere sconfitta dal Cagliari, che ha vinto quella competizione. In quella panchina del Cagliari c'era Pisacane, che oggi allena la prima squadra, quindi questo anche fa capire, no, quando poi dalla primavera quanti giocatori e allenatori arrivano poi a tirare la linea anche nelle prime squadre negli anni successivi.
Molto interessante, Fabio, grazie per questa descrizione, per questo quadro molto dettagliato, completo attorno al nostro settore giovanile. L'invito è di seguirlo sempre, un piccolo intervento prima delle partite o dopo le partite in base all'orario della prima squadra all'interno di Domenica Sport. Questo è quello che ci siamo prefissati con la redazione Juventus News 24, che ringrazio per la presenza costante di Fabio Zaccaria. Ti chiedo, non abbiamo parlato della Next Gen, saltando sulla Next Gen, è un'impresa anche quella?
È un'impresa fino a un certo punto, perché è una squadra molto competitiva. Insomma, incredibilmente sono riusciti a trovare un gruppo che è un mix di ragazzi di talento, giovanissimi, uno di questi è sicuramente Licina, che è arrivato a gennaio, un colpaccio di Chiellini, del direttore Chiellini, ma anche giocatori esperienti, giocatori come Guerra, no, che sanno dare l'idea di cosa vuol dire anche giocare un campionato di Serie C, perché molti pensano che magari il campionato di Serie C la Juventus dovrebbe, non dico vincerlo, ma andare avanti tutte le partite con facilità. In realtà non è così, è un campionato molto difficile, estremamente fisico, quindi per un gruppo di ragazzi giovani che si trovano ad affrontare la loro prima esperienza, no, a livello di calcio professionistico adulto, non è sicuramente facile. Quindi è un'impresa, e ti dico però solo fino a un certo punto, perché il gruppo di ragazzi è molto interessante, sicuramente qualcuno di loro il prossimo anno verrà aggregato, non so in che tipo di maniera, se è in pianta stabile o comunque rientrerà sicuramente almeno nelle convocazioni per quanto riguarda le tournée estive con la prima squadra. Quindi parliamo di un gruppo di ragazzi e di un allenatore, attenzione, perché c'è sempre da sottolineare anche la guida tecnica, che in questo momento è di Brambilla, che è tornato alla Juventus e sta facendo un percorso straordinario, perché conosce l'ambiente, conosce i giocatori ed è riuscito ad amalgamare un gruppo interessante. Ricordiamo che appunto, come dicevi tu, la Juventus si troverà a giocare i play-off, è arrivata quinta nel campionato, si scontrerà con la Vis Pesaro. La Juve è arrivata quinta nel campionato, la Vis Pesaro decima, quindi l'ultimo posto disponibile per qualificarsi ai play-off.
Gioca in casa, giusto? Quindi per questo motivo
sì,
la Juve
gioca in casa. dobbiamo soltanto ricordare che però nonostante la Juve sia arrivata quinta e la Vis Pesaro decima, questa gara non è del tutto scontata, sia per un discorso di esperienza, insomma, perché ci sono squadre più pronte e che la Juventus sì ha già fatto tra virgolette un miracolo ad arrivare fin qua, ma in realtà la stagione riporta ben altro, perché la Vis Pesaro ha battuto in entrambi i precedenti la Juventus sia all'andata che al ritorno, quindi una partita non scontata. Vedremo se i ragazzi di Brambilla continueranno a stupirci oppure comunque già andrebbe già abbastanza bene quello che hanno fatto fino a questo punto della stagione. È sicuramente una stagione importantissima da ogni punto di vista.
Ho due ultime curiosità. So che la tua competenza ti porterà a rispondere senza tentennamenti. Uno, sì. C'è già un nome? Potresti fare un nome, se c'è, non che lo devi fare per forza, dal tuo punto di vista preparato per passare dalla primavera alla next gen e uno dalla next gen alla prima squadra. Potenzialmente, non sì, ti verremo a chiedere.
Posso fare ben più di uno, guarda. I ragazzi della primavera, ti dico Durmisi della primavera, non, in realtà è abbastanza scontato perché ha già segnato 12 gol in campionato, o meglio, fra campionato e Coppa Italia. Il miglior giocatore ed ha segnato più gol, insomma, di questa stagione. Con
attaccante della primavera,
20,
quindi.
Esatto, attaccante della primavera, albanese, veramente un giocatore, secondo me, di cui sentiremo parlare non solo in ottica di next gen, attenzione, io lancio questa.
Io vado per gradi, Fabio, perdonami, esatto. Metto il freno,
sì, certo,
sono il direttore.
Certo, è giusto che sia così. Comunque io dico Durmisi per quanto riguarda il salto primavera next gen, e per quanto riguarda next gen prima squadra io ti dico l'ultimo arrivato, perché secondo me Licina, nonostante sia un 2007, ha già, credo, in programma, insomma, nel suo percorso anche stabilito con la sua età di poter ambire ad un salto superiore, non so se direttamente alla prima squadra con una tappa piccola intermedia in prestito, ma immagino possa rimanere in ottica Juve e penso che sia lui il nome più interessante da ricordare per il futuro salto in prima squadra.
Attenzione che noi prepariamo già il podcast, lo metteremo a disposizione, resta nella storia, non potrai andare a bussare al vetro di Lissone per far cancellare o modificare qualcosa.
No.
Te lo dico chiaramente. Un'ultimissima,
mi prendo la responsabilità.
Tu hai avuto modo di scoprirlo dal vivo, magari sono un po' di anni fa, devo essere, ma forse neanche tante, magari eri già nel giro, ne hai sentito parlare, ti sei informato sul portiere che tra gli 11 e i 16 anni era la Juventus, si chiama Motta e para rigori in modo incredibile?
Certo. Beh, allora, Motta ha giocato nel settore giovanile della Juve, ma ha un percorso abbastanza particolare, perché poi è passato al Monza, la Juve l'ha controriscattato, poi ha fatto un altro salto, è andata alla Lazio, la Lazio è riuscita, insomma, ad assicurarsi. In realtà Motta, per chi lo conosce da vicino, non è una sorpresa, è una sorpresa per chi ora lo sta vedendo, insomma, parare rigori e effettuare paratone all'incrocio dei pali. È un ragazzo giovane che sicuramente ha avuto un'occasione, perché la situazione ora della Lazio gli ha permesso di mettersi in mostra e lui l'ha colta. È un treno che è passato e lui è entrato direttamente aprendo le porte e guidandolo, quindi in questo momento si sta raccogliendo tutto quello che ha costruito, ma in realtà non è un caso, perché già molti anni fa chi lo ha visto giocare ha detto, insomma, ha sempre speso belle parole nei suoi confronti e quindi tutti quelli che ora sono stupidi sono semplicemente coloro che non hanno seguito il suo percorso, perché è un ragazzo che ha avuto la sua occasione e semplicemente l'ha colta, e quindi è giusto che sia così e mi auguro che possa anche ritornare in ottica insomma anche nazionale, anche se da quel punto di vista forse è il reparto meglio coperto che abbiamo.
Fabio, però ti devo fare una piccola provocazione, perché è vero che si stupiscono in tanti, me per primo, su Motta, ci sono però quei però. Perché la Juventus ne sono passati tanti di migliori di portieri, o con una struttura fisica diversa, o con delle caratteristiche diverse? Non per dire lui è più scarso di altri, ma perché poi dopo diciamo tutti, e qui ci dobbiamo mettere anche, si stupirà anche la Juventus del rendimento di Motta, però dovrà giustificare il fatto di non averlo in rosa, non averlo ancora a disposizione nei suoi ranghi. Perché ci ha provato anche a ripassare da Torino, giusto? Prima di andare alla Lazio.
Sì,
la Juve ha detto no. Vorrei che tu ci indagassi su questo, ci spiegassi poi.
Il discorso è questo, allora. Dimmi. Di giocatori ne passano veramente tanti, quindi è anche facile, tra virgolette, dover arrivare a fare una scremare, nel senso che se noi guardiamo i dati dei giocatori che in Serie A sono transitati, come ti ricordavo anche prima, delle varie finali dal 2012 o al 2016, quanti giocatori di quelli, di quella Juve lì, di quelle Juve lì, hanno calcato per anni i campi della Serie A? Quindi sicuramente il lavoro che la Juve svolge è importantissimo a livello settore giovanile, quindi è normale che, avendo un numero così ampio di ragazzi da gestire, qualcuno se lo lasci sfuggire, perché le motivazioni possono essere diverse. Nel caso di un portiere, Motta senza dubbio non ha una struttura fisica impressionante, cioè non è un portiere di 2 metri alla Neuer, per capirci, no? Probabilmente è un ragazzo che ha avuto bisogno di un percorso di crescita un pochino più lungo, che sicuramente aveva delle ottime qualità, perché ha una reazione fra i pali impressionante, lo ha dimostrato. Ha delle qualità tecniche anche importanti, secondo me, quindi un portiere che ha anche personalità, non si fa sfuggire, insomma, il pallone tra i piedi, per quanto rischi a volte grosso, però magari semplicemente in quel momento lì, in cui c'è stato il momento appunto di scegliere, di prendere una decisione, la Juventus ha preferito puntare su altri ragazzi. Ora, può essere un errore? Sì. Tante volte va bene, tante
capita
volte va
solo
male,
la Juve? Che... No, secondo me, giusto?
No, ma assolutamente
eventualmente.
No, è un discorso di numeri.
E poi sono decisioni che vengono prese a tavolino, magari tu dai il voto come fanno gli arbitri, 8 e 70, io 8 e 20,
esatto. Sì,
la
sì,
somma
sì.
Fa quello che fa. Fabio Zaccaria, grazie, Juventus News
grazie
24, precisissimo, preparati perché gli esami non finiscono mai.
Perfetto.
Ciao, grazie.
Buon lavoro a tutti.
Buon lavoro e forza Juve questa sera anche a Mister Padoin. Noi ci lasciamo qualche secondo, però prima, Ragguagli, quali sono i tempi della giustizia sportiva? Sono molto più celeri rispetto a quella ordinaria. Il procedimento sportivo deve essere chiuso entro 60 giorni. Da quando parte il procedimento, se non lo chiudi, adesso si riapre con proroghe di altri 40 e 20, quindi al massimo 60 più 60, dal momento in cui la notizia di illecito viene iscritta a registro. Ne vedremo, sentiremo delle belle
cose di calcio.
Ben ritrovati, la vera domanda è perché non volevano darci il rigore contro la Roma? Perché hanno fatto tagli e cuci sull'audio VAR? Altra domanda. Appunto, perché in base a chi bussa o se non bussa niente, lascio libertà. Non devo mettere pressioni, ma allora altre volte l'hai fatto. Io dimostro questo. Tutte le cose possono essere dimostrate a propria immagine e somiglianza. Ma anche no, anche qualcosa di meglio. Grazie a chi sta scrivendo su Radio Bianconera, la Twitch, la... suite di Twitch, e continuate a farlo. Grazie a chi ci sta seguendo sul canale 4637, chi sta dando un'occhiata come me alla formazione di stasera dell'Atletico Madrid per la seconda semifinale contro l'Arsenal, si gioca a Madrid, aspettando poi il ritorno, interessanti eccetera. Ma la domanda è: Champions, 9 gol tra PSG e Bayern. Se fosse stata la Juve a vincere o a perdere 5-4, io l'ho pensata questa domanda ieri sera, sul 5-2, mamma mia, sembra una partita 0-0. No, ci abbiamo scherzato con Paolo. 1-1, 2-2, 3-2. Che differenza c'è tra quando vincevamo o perdevamo o abbiamo vinto con l'Inter, con Motta, pareggiato o vinto con Tudor? Non è che alla fine poi questo allenatore è saggio, ma poi si dovrà andare verso i grandi inventori del calcio che devono accettare, che ci dovranno convincere di accettare o meno una vittoria 6-1, 4-3, 4-2, 4-0 e la volta dopo vinci 5-1 col Como, perdi 4-3 col Cagliari? Dico tanto per sparare. Oppure il difensivismo, non tanto di una volta, 40 anni fa c'era un'Italia diversa da quella di oggi. Quando vediamo le immagini, dico, sono vecchio anch'io, ok? Ma non è che il difensivismo o il tatticismo oggi è qualcosa dettato dalla mancanza di qualità di quelli che ci sono? Poi in giro ce ne sono. Poi nei settori giovanili ci sono. Ma se non crescono, non li fai crescere, non li agevoli. Tutti i numeri 10 li prende la squadra più attrezzata, più vicina alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che gli rifà il campetto in erba sintetica. Vanno a giocare tutti lì i 10. pagano tutti 600 euro di retta, quando basterebbe chiedere 300 euro, eventualmente per le docce, l'acqua e forse la luce, o forse anche niente, perché io da bambino ho imparato senza pagare, se no mio padre non mi avrebbe portato, non aveva i soldi, forse. No, che sennò poi si offende. Mi offro il caffè tutte le mattine, grazie papi. E dico, forse così nascono i campioni. E forse io mi sentivo importante per la società Pinco Palla, nella pancia della rana di quartiere, sfidare un altro numero 10 di un'altra società e ci diventavo amico e magari due poi giocano 8 e 10 nella stessa squadra e finiscono la loro carriera in questo modo. Invece no, vanno tutti, colpa anche dei genitori, 600 euro alla grande squadra che ti dà ogni anno il borsone nuovo che non ti serve, che regali al vicino di casa, alla parrocchia. Vi faccio degli esempi concreti, io non sono un quacquaraquà, sappiatelo. E cosa succede? Che i numeri 10, metà erano finti numeri 10, metà di quelli bravi stanno in panchina, metà si scocciano, i numeri 10 avanzano, quello un po' più grosso o quello un po' più bravo, forse più grosso e forse più bravo. Ne abbiamo uccisi di talenti almeno 8. Statistiche inventate da Antonio Paolino, ovviamente, ma qualcosa di simile. Mi fai ascoltare un po' di vocali e poi andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web.
Direttore, buongiorno. Invece di perdere 5-2, perdevamo 5-4, passavamo il turno. Gianni da Canicattino.
Come passavamo il turno? In che senso? 5-2, 5-4, passavamo il turno. Ah, tu forse con i turchi, non lo so. Fammene ascoltare un attimo, un altro.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
È sempre Forza Juve.
Ma ci mancherebbe.
È uscita da poco la notizia su fanpage, no?
Sì.
O almeno fanpage l'ha riportato che ci sono delle intercettazioni.
Te l'ho detto anche Paolino.
Di Rocchi e sanno anche con chi
parlava. Te l'ha detto già Paolino.
Ma secondo voi con chi parlava?
Con qualche dirigente, con qualche tesserato di altre squadre, non so ancora con chi. A San Siro non c'ero sicuramente io e non c'era sicuramente Ceccarini, giusto? Perché era in redazione a lavorare. Nicolò Ceccarini, direttore, ha parlato con Rocchi.
Io con Rocchi lo conosco da una vita. L'unica cosa che mi sono sentito di dirgli è che mi dispiace per tutto quello che naturalmente è successo. Io parlo a livello umano, poi naturalmente non entro nel merito di tutta la vicenda perché non ho elementi e non posso dire nient'altro. Però è chiaro che quando no, sei sempre in prima pagina, tutti parlano di te, poi c'è una famiglia, ci sono dei figli, e non è comunque piacevole, perché fino a prova contraria, fino a che non ci sono le prove provate di qualcosa, non credo sia piacevole per nessuno, questo non vale per Rocchi e basta, ma vale per chiunque. Però poi ci sono gli organi preposti, no, che devono valutare, indagare, valutare, saranno loro che valuteranno e giudicheranno se qualcuno, se c'è stato qualcosa di regolare o di irregolare.
E questo dovrebbe valere, l'hai già sottolineato, direttore, per tutti,
tutti,
no?
Per tutti,
le accelerate non vanno bene se sponsorizzate. Onestamente, mi permetto di riassumere così e capirai.
Questo varrebbe e sarebbe valso anche per nel 2006, sinceramente.
Onestamente, sì. Ti chiedo di avvicinarti un po' al tuo microfonino. Perdonami, perché abbiamo difficoltà a sentirti chiaro, chiaramente.
Okay.
Bene.
Ora mi sentite meglio?
No, esattamente come prima. Mi fa la testa così. Mi ha bussato al vetro il nostro tecnico, ma comunque è comprensibile. Senti, Andrea, immediatamente, tanto su questo è abbastanza scontato che bisognerà aspettare anche solo domani, no? Quando se si presenta Rocchi sembra di no, anzi è no, Gervasoni sembra sì, capire, ci vedo anche la strategia della procura, mio nonno mi ha detto sempre, non so se l'ha detto anche a te qualche parente stretto, avresti potuto fare a me il giornalista, l'avvocato o il prete?
No, a me nessuno ha detto niente di tutto questo,
bene.
Sinceramente, però
bene.
Comunque sia, forse il giornalista me l'avrebbero detto, sì,
sì.
Qualcosina di giornalistico ce l'ho addosso, poca roba, ma in generale, però comunque sia, dobbiamo, ora tornando seri sull'argomento,
assolutamente.
Bisogna aspettare un po' e capire, perché chiaramente, cioè, secondo me le cose vanno fatte per gradi e per bene, perché io non voglio che si ripetano delle situazioni per la quale per la fretta vengono fatte, perché non ho nemmeno capito bene, ti dico. Allora, innanzitutto sembra che non ci siano nessun dirigente indagato, questo sembrava fino a ieri, poi io non ho capito bene se ci sono, non ci sono, cioè io non ho le carte in mano.
No, Nicolò, è verissimo, sì. Però capisci anche tu che ci sono momenti in cui però ci crediamo, il giorno prima ci hanno detto che non c'era nessuno, io ho seguito molte trasmissioni, Inter, sì, sì. Juve, Milan, mettiamola così, perché poi li capisco i tifosi, la scocciatura, e quindi sbagliato puoi andare a fare riferimenti su Paolino, Ceccarini o Rocchi dal punto di vista personale, sia che sia arbitro, tecnico, allenatore o vice allenatore. Dico che però anche ieri bisognava stare zitti in molte trasmissioni, non vogliamo giudicare gli altri, ci mancherebbe, non vogliamo entrare nel far west delle chiacchierate inutili, però, ma no, allora, o aspettiamo tutti oppure la procura è folle a cominciare una cavalcata del genere solo perché uno è stato silurato come arbitro. Sta uscendo in un momento di vuoto politico, sportivo, qualcosa che è giusto andare a analizzare fino in fondo.
No, di sicuro.
Cioè qualcosa hanno in mano, l'abbiamo capito tutti, al di là che stamattina qualcuno lo conferma anche di molto autorevole. Detto questo...
No, ma va approfondito, ci mancherebbe altro, perché altrimenti se no non sarebbe venuto fuori, no? Quindi va approfondito, cioè da capire quali sono le responsabilità, tutto qua. Ecco,
certo.
In base a quelle valutare con equità tutta la situazione.
Ti posso chiedere da collega, grande intenditore, qualche stupore ce l'hai però, non per la categoria arbitrale, su quelle decisioni quando un po' ci si scherzava... E sto VAR, però, dai, una volta me lo spiegano in un modo, l'altra volta il lunedì in un altro, dipende un po'. Cioè, ma fosse a favore o contro la Juve? Perché da casa mi dicono, eh sì, il rigore contro la Roma, come ce l'hanno dato? Perché hanno fatto tagliare? Cioè, c'è qualcosa che va rivisto. Nel protocollo tu non puoi andare a bussare, tanto lo possiamo dire questo? Rocchi,
certo, assolutamente,
non può andare a bussare al VAR. O lo fa tutte le volte, ma avrebbe sbagliato tutte le volte. Quindi ha sbagliato solo una, non lo salva dall'innocenza, o sbaglio?
No, ma da regolamento non si può fare, per cui sono d'accordo. Questo è evidente.
Perché se no passiamo anche noi per pazzi o i juventini per quelli che si vogliono vendicare.
No, è che sicuramente questo VAR è un po' sfuggito di mano, bisogna riconoscerlo. Ma al di là di quello che possono essere le responsabilità delle singole persone, cioè mi sembra che sia diventato un qualcosa che...
Un far west.
Esatto, sì, dove vale praticamente tutto, ci si capisce più niente con i falli di mano. Tutto questo ha alimentato sicuramente anche polemiche, problematiche, ha aumentato paradossalmente anche degli errori che sembrava invece il VAR destinato a togliere. Quindi è stato fatto, secondo me, un qualcosa, siamo andati un po' troppo lunghi con questo VAR che ha sfiorato la moviola. Poi se c'è dell'altro e se ci sono delle altre,
dobbiamo aspettare, certo.
No, ma è bene che vengano fuori, così almeno si chiarisce tutto, ci mancherebbe.
Nicolò, la chiosa è la cosa, è la seguente: non voglio passare né io né professionisti, far passare professionisti come te che dicono, nel rispetto anche deontologico dei vari aspetti, aspettiamo di qua, perché ci fanno passare per fessi, non lo voglio dire, volete tutelare, volete difendere perché sei juventino, perché sei interista. No, siamo Ceccarini, Paolino, tutto Mercato Web, Radio Bianconera, ma non il nostro gruppo, e tanti altri dei professionisti. Non fateci passare per quelli che non vogliono dire o che non sanno. No.
E poi comunque, Antonio, c'è un altro discorso.
Dimmi.
Perché qui, secondo me, la gente pensa che tutte le volte si parla di calcio se ne possa parlare come se si fosse al bar, uno dice la sua, tutto quello, cioè, benissimo. Però quando ci sono di mezzo delle indagini, cioè ragazzi, qui ci sono le vite delle persone, e quindi noi non siamo i giudici di queste persone, ci sono altri giudici, e siccome naturalmente c'è un lavoro che viene fatto, in virtù del lavoro che viene fatto, noi possiamo dare un giudizio. Dobbiamo essere inizialmente garantisti, perché dobbiamo essere necessariamente garantisti se la prova contraria, dopodiché uno dà le valutazioni, quindi non è che qui siamo a scherzare, perché qui naturalmente ci sono delle indagini in corso,
certo.
E quindi anche pretendere che i giornalisti dicano quello è colpevole, quello è innocente, secondo me è scorretto.
O se uno alza il tono lo dovrebbe alzare più dell'altro per dimostrare che torti o non torti. Senti, sarebbe una potrebbe sembrare una battuta, ho aperto immediatamente tutto Mercato Web, vado su una riga, designazioni arbitrali, ma è stato un caso, non te le chiedo, tranquillo, però come sempre molto aggiornato. Parliamo invece di Mercato Juve, c'è qualche trattativa un po' più avanzata, chiacchierata più avanzata per quanto riguarda i colori bianconeri in entrata?
Ma guarda,
in entrata.
Io sono straconvinto di due o tre cose. Allora, la prima, che la Juventus vuole fortemente Alisson, è molto avanti in questa trattativa per il portiere. La seconda, che Boga resterà, perché la Juve ha già deciso che lo riscatterà. La terza è che è passato quasi un mese da quando la Juve ha proposto il rinnovo del contratto a Vlahovic, e Vlahovic è rimasto in stand-by nei confronti della Juventus. Non trovo questo comportamento sinceramente molto giusto, perché comunque la Juventus il suo l'ha fatto. Io lo sai, da questo punto di vista cerco sempre di essere molto obiettivo, e quindi credo gli abbia fatto un'offerta molto importante. Io non so se è uguale a quella per la quale ha firmato il rinnovo del contratto Ildiz, però sicuramente siamo ai limiti con quello che la Juve può offrire a un suo giocatore. Quindi poi bisogna che arrivi anche questa risposta. Sinceramente, ecco, io credo che, siccome abbia raccontato la grande freddezza, poi la riapertura, poi si parlavano, poi c'è stata la proposta, poi non si sente più niente, francamente poi ci sarà anche la decisione di un club. Ecco, io credo che questa vicenda, insomma, debba, perché comunque non è una vicenda di poco conto quella di Vlahovic, perché dalla permanenza o meno di Vlahovic cambiano gli scenari di mercato, perché se hai Vlahovic forse non c'è bisogno di prendere Lewandowski, allora puoi prendere Colomani, ma se non hai neanche Vlahovic servirà Lewandowski e Colomani, tanto per essere chiari. Quindi ci passa tutta la differenza del mondo, e comunque ci passano soldi importanti, perché comunque la Juventus poi è costretta a fare anche degli investimenti di altro tipo, come li devi fare a centrocampo, mentre a centrocampo mi sa che Tonali comincia a essere un po', come diceva il ragionier Ugo Fantozzi, no? Che c'era quel film Il sogno proibito. Ecco, secondo me sta diventando un sogno proibito, perché siamo su cifre troppo alte. Non credo che la Juventus si possa permettere Tonali, almeno in questa sessione di mercato. Credo sia destinato anche a lasciare il Newcastle, ma a rimanere in Premier League. Questa è la mia sensazione.
Torno su Vlahovic, perché ci sarei arrivato, ma l'hai messo, non poteva essere altrimenti, al centro della tua disamina. Io ho titolato oggi, faccio il sunto, prendo la lavatrice delle informazioni, butto dentro, tiro fuori, in base a quanto sappiamo, leggo su tutto il mercato web, mi dicono, filtro, provo a fare il direttore di Radio Bianconera. Mercato, Spalletti spinge con Chiellini, ci ho tenuto a sottolineare, la conferma di Vlahovic. Cos'è che stona? Con Chiellini, no. Perché non lo fa con Molli? Ma allora vuol dire che con Molli non lo vuole? Vuole troppo? Aspetta, gioca a scacchi? Mi smonti la mia teoria, il mio titolo di oggi?
Ma io credo che si siano mossi sinceramente gli unici due che naturalmente abbiano una conoscenza ormai importante della squadra e del mondo Juventus. Con tutto il rispetto di Comolli, io devo dire, Chiellini credo sia nato nella Juve e ormai sono 100 anni che è alla Juve, no? Tanto per essere chiari. Quindi chi meglio di lui può conoscere il mondo Juve, chi come lui può dare anche un parere importante e convincere Vlahovic. Spalletti è l'uomo che sta portando alla rinascita la Juve, e quindi naturalmente, essendo uomo di campo, cosa fa? Prende e dice: guarda Vlahovic, se te rimani io costruisco come magari forse te non l'hai percepita prima questa cosa, ma adesso sto ricostruendo la Juve su di te, perché ho bisogno di un giocatore come te. E secondo me sono le cose migliori da fare. Cioè, chi avresti messo in campo te? Io avrei messo in campo Chiellini da una parte e Spalletti dall'altra. Per me sono le mosse giuste. Come lì è l'uomo più dei numeri. A quel punto uno dice: io lì, noi possiamo mettere a disposizione questo budget. Poi sul progetto tecnico,
pensateci voi.
Pensateci voi.
Penso che sia proprio questo, si stia delineando una nuova struttura o dei nuovi limiti. Senti, mi fai arrabbiare i tifosi juventini, per favore?
Ma essendo io tifoso della Fiorentina, no, li faccio arrabbiare.
No, per quello, ma no, ti vogliono bene, se no se la vedono con me. No, non sono di quel tipo lì. Nicolò, Bayern e PSG, arrabbiare sì. Perché i tifosi juventini, gli ascoltatori di Radio Bianconera ti chiederebbero 22 giocatori che hanno visto ieri sera in campo. C'è qualcuno che andrà via dal Paris Saint-Germain e dal Bayern Monaco, secondo te? E che non verranno probabilmente alla Juventus? Ahimè, ecco perché li farai arrabbiare.
Allora, io guarda, direi due giocatori e li vedo nel Bayern Monaco, però tecnicamente ne metto un altro che è nel Paris Saint-Germain, perché è di proprietà del Paris Saint-Germain, Colomani, che però gioca nel Tottenham. Però siccome fa parte del Paris Saint-Germain, mettiamo Colomani uscirà, e secondo me un altro che esce sicuramente è sicuro, per quanto riguarda, voglio dire, il Bayern Monaco, sono Goretzka per il centrocampo e Kim per la difesa, che sono due giocatori che potrebbero essere in orbita un Juve, anche se ti dico Goretzka lo vedo più verso il Milan, Kim potrebbe essere un'idea per la difesa della Juventus, anche se questo Benedetto, chiamiamolo Benedetto dal suo punto di vista, per quegli altri meno Benedetto.
Ti stavo dicendo, non so come si chiama di nome, non me lo ricordo, ma non Benedetto, poi ho capito. No.
Esatto, no, questo Benedetto, ma non Benedetto, diciamo per i conti di un club, ingaggio di Kim fa paura, ovviamente.
Però vedi, ne sei uscito benissimo, eh? Quindi sì. Senza fischi, senza revisione al VAR. Perché
devo dire un'altra cosa, ho sentito la conferenza stampa di Gleison Brenner.
Sì.
E devo dirti che ha parlato, perché tutti ci hanno visto, no? E ora Bremer vuole andare via dalla Juve, perché con quella dichiarazione che ha fatto sono troppi anni.
Galleggia.
Secondo me va letta in tutt'altra maniera, perché comunque lui c'ha una clausola a 54 milioni, 57 milioni di euro valevole fino al 10 agosto, per cui chi la paga lui può prendere, salutare e andare via in ogni momento. Invece secondo me è una sorta, voglio dire, di attaccamento e di monito allo stesso tempo. Attaccamento, come dire, io voglio vincere con la Juve, cioè io sono letto questo e non voglio che la Juve continui a galleggiare e secondo me questo è un segnale che lui ha voluto mandare alla società, ma non per andare via, per stimolare a tornare a essere la Juventus che vinceva. Questa è la mia interpretazione.
L'ha detto Nicolò Ceccarini, il direttore ci aggiunge 50 e 50, secondo me, però il bello anche di questo dibattito, 50 e 50, certo. L'aveva già ripetuto altre volte, Nicolò, sondiamo, lo facciamo anche noi di Radio Bianconera e ci sentiamo come al solito nei prossimi appuntamenti sul galleggiamento della Juve, così come ha fatto riferimento proprio Gleison Brenner. Ciao Nicolò, buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a tutti.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Ben ritrovati. Scusa, ho sentito il tuo Forza Juve. Comunque, alla fine, direttore, mi sono fatto fare il riassunto. È anche vero quello. Però, sai, non è un dibattito al bar. E non perché siano paure, querele. Cioè, attenzione, tanto se sbagli la parola, ti arriva la lettera dell'avvocato. A te, a me, come testata giornalistica e come testata giornalistica influente, mi arriva moltiplicato per 10 la richiesta di danni. Se parlassi male di te, di Manuel. O di qualcun altro, se parlassi non male, hanno fatto, hanno detto, hanno toccato, no, al momento hanno bussato perché c'è il virgolettato, bisognerebbe anche quasi aspettare, dovrei quasi andare a avere io quelle prove lì, però non si segue solo l'onda, molti lo fanno con cattiveria, al contrario, però il polo opposto è, sarebbe, avrebbe dell'assurdo, della commedia dell'assurdo, ma in un paese che riesce a dare la grazia ad un personaggio che deve seguire giustamente o ingiustamente delle cose e gli diamo la grazia, io dico che è vero che non posso andare a leggere prima il nome e il cognome, però quando leggono il mio nome e il cognome magari non mi prendono a Interchannel, non so se ho reso l'idea, non c'entra niente con la grazia o meno. Ma se poi vediamo che abbiamo anche falsificato, siamo un paese un po' ballerino, abbiamo una cultura, ma vabbè, volemoci bene, però facciamo il principio, la morale, alla destra o alla sinistra, ma non c'entriamo mai. Sappiamo sempre che è in galera è quello giusto, poi a un certo punto in galera non è quello giusto, ma è quell'altro, ma quell'altro nel frattempo alle nostre spalle rischiava di ammazzarci. Stiamo un po' più attenti, abbassiamo tutti i toni e i livelli. Va bene, ciao, non ho capito la tua domanda, da lì salutiamo gli amici che si aggiungono, lo so che l'orario c'è chi mangia prima, chi arriva a casa, chi sta guardando il telegiornale, chi torna da noi, e allora faccio un salto anche su Bianconera News, perché quando mi perdo è un po' di tempo, trovo la bussola in Bianconera News e tutto Juve. Caos arbitri, intercettazione di Rocchi, poi parte un po' di pubblicità, ragazzi, quelli lì dovete far guadagnare dei soldi. IPM, sappiamo con, ce lo scrive Quintiliano, con chi parla. Nella vicenda legata a Rocchi spunta un'intercettazione ambientale di Rocchi, l'ex designatore arbitrale indagato dalla Procura di Milano, per concorso in frode sportiva. Certo che non sono momenti facili, non lo sono stati neanche in altre occasioni nel 2026 con altra gente. Sono stati momenti difficili, quindi io non vado a puntare il dito contro l'uomo, ma devo avere chiare le idee per trasmetterle anche a voi con chiarezza e faccio sempre riferimento anche alle persone che possono aiutarci a capire anche che cosa era capitato in quel 2006. Come Francesco Cagliari. Buongiorno Francesco, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Caro Francesco, abbiamo detto, ma sta finendo il campionato, parliamo di Juve-Milan 0-0 come ieri sera PSG-Bayern, quindi due partite che possiamo mettere sullo stesso piano.
Uguale, proprio la stessa cosa.
Senti, smontami la mia teoria e poi andiamo anche su quello che di riflesso hai vissuto, hai sentito, hai capito, hai captato. Perché a noi juventini dicono sempre, ma te lo chiedo dopo questo. Senti, il tatticismo italiano, il difensivismo italiano, non è che mi nasconde la poca qualità o il sistema calcio italiano che non individua più quelli bravi, forti, capaci e con idee nel mondo del calcio? Perché poi all'estero giocano più disinvolti. Noi diciamo il nostro tatticismo, anche Spalletti contro il Milan, anche Allegri, figuriamoci, contro la Juve 0-0. Perché dalle altre parti ci sono tante partite? La Champions ci sta facendo capire che a certa velocità e con certe idee noi siamo fuori dal podio, noi sistema calcio italiano.
Beh, è molto semplice, è la qualità che c'è in campo. Come abbiamo visto tutti ieri sera, cioè questi sono di un altro pianeta, toccano la palla in un altro modo, corrono, ma il fatto di correre è perché giocano con una qualità che è completamente diversa dalla nostra. Noi per fortuna che non andiamo ai mondiali, perché se avessimo dovuto incontrare squadre come la Francia, la Spagna, ma avete visto come gioca Olise, Nuno Mendes, che è considerato il più forte difensore al mondo, cioè non gli ha fatto vedere la palla, non gli ha fatto vedere boccia. Cioè tutti, allora il Bayern più consistente, più crucco, ok? Ma una squadra che non sbaglia mai, il che perde 5-2 e riesce a perdere 5-4, giusto?
Esatto.
E allora,
ho detto proprio quello, l'ho chiesto ai nostri amici a casa, poi lo chiedo anche a te, la domanda cattiva te la faccio dopo.
Sì, per me è una questione assoluta di qualità. Quando c'è quella qualità in campo, basta, cioè è una gioia guardare le partite, è una bellezza guardare le partite. Quando non hai questa qualità, puoi avere anche Guardiola in panchina che non fai nulla, cioè non fai niente. E se tu ieri sera mettevi Spalletti e Allegri sulle rispettive panchine, con quegli uomini lì avrebbero fatto esattamente le stesse cose. Perché quando tu hai 11 campioni veri, che giocano con una qualità strabiliante, ma pensa alla nazionale francese, pensa alla nazionale spagnola, il Brasile, la Norvegia, ma meglio che stiamo a casa.
Sei stato chiaro. Senti, io oggi poi ho chiesto, perché mi piace sempre un po' pizzicare, no? Far arrivare, spostare un po' l'asticella delle nostre riflessioni. Se fosse stata la Juve a vincere o a perdere a un certo punto 5-2 e poi 5-4, oggi cosa avremmo detto? Della diagonale di Cambiaso, della marcatura non riuscita di quello e quell'altro? Perché da casa scrivono PSG e Bayern, due difese scandalose. Ma allora vogliamo essere difensivisti o no? O servono i giocatori di qualità come ci hai detto?
Allora, chi dice le diagonali e queste robe qua, lasciamo stare. Qui noi ieri sera abbiamo assistito a una partita meravigliosa dove chi se ne frega, cioè la difesa c'è perché ci deve essere, ma il gioco del calcio è per chi fa più gol. Poi se da noi abbiamo un campionato di basso livello e dobbiamo difenderci per non prendere, perché poi non riusciamo a saltare l'uomo. Ieri sera a Sky c'è stata a un certo punto una diciamo disamina di quelli che sono i dribbling fatti, i dribbling riusciti, ma era scandaloso rispetto a quello che è il campionato italiano. Noi facciamo 7 7 tentativi di dribbling riusciti 3, quelli ne hanno fatti 20, riusciti 12. Cioè, ma stiamo scherzando? Dai.
Certo. Va bene, ormai sembra così tanto lontano, basta un PSG Bayern per dimenticare Juve Milan, tra virgolette. No, non impariamo
no, te
quello
dimentichi, te la dimentichi perché è meglio dimenticarsi.
Ah, ecco, mi hai aiutato nella riflessione. Sei lo psicologo di Radio Bianconera da questo momento. Senti,
credo,
da grande
credo.
Esperto, Francesco, stiamo analizzando, il tifoso juventino dice adesso basta, nel 2006 hanno fatto tutto in fretta e furia. Parzialmente sì, parzialmente no, ma ci troviamo di fronte a un altro scandalo. Qualcosa ci deve essere. Che idea ti sei fatto e cosa ci puoi dire, secondo te, visto che hai vissuto anche di riflesso un po' nel passato le situazioni complesse legate a questo, ma no, non abbiamo parlato di quello, non abbiamo fatto questa. Cioè, ognuno cerca poi di salvarsi, no? Oggi che cosa c'è di simile o di diverso dal 2006, secondo te?
Senti, ma secondo te Rocchi è interista?
Sai che ieri mi hanno detto che è juventino addirittura.
Allora,
scusami. Prego, scusa.
Ma se parlano di non dare degli arbitri invisi all'Inter, perché di questo si parla, giusto? Poi non c'è nessun indagato dell'Inter.
Ma al momento spieghi, no, giusto sottolinearlo.
Al momento no, ok?
Sì.
Benissimo, ma mi spieghi con chi parlava Rocchi? Per quale motivo doveva venire fuori questa cosa?
Sai
non
che
avrebbe senso.
Non avrebbe senso, esatto, esattamente quello che ho detto io. E se spuntasse un Meani qualsiasi dell'Inter? Ci risiamo?
Certo che ci risiamo.
Cioè quello che non c'entra niente, ma che accende le candele.
Attenzione. Questo è un rilievo che ho fatto anche ieri a Ravezzani su un suo post su Facebook. Allora, lui
che
fa
io non
disamina,
ho letto, quindi descrivilo tu al meglio.
Lui fa una disamina molto lucida di quello che è stato Calciopoli, ma sì, dice un'inesattezza, che le società tutte parlavano col designatore arbitrale per avere arbitri amichevoli. No, non è così. Le società parlavano con il designatore per cercare di avere semmai gli arbitri più capaci, che creassero meno danni, perché gli arbitri creano dei danni e allora tutti volevano gli arbitri migliori. Perché poi, se andiamo a vedere, De Santis, quello che doveva essere tanto nostro amico, le tre partite di cui si parla le abbiamo perse tutte. Cioè non diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. È vero, si parlava col designatore arbitrale, ma questo nessuno l'ha mai negato. Il problema è che non è che cercavi l'arbitro più amico, cercavi l'arbitro che faceva meno danni, e gli arbitri fanno dei danni terrificanti. E oggi col VAR ancora peggio: busso, carta, forbice, tiro la gomitata contro la vetrata. Ma ci rendiamo conto?
Oltretutto su quello strumento che avrebbe dovuto cancellare molti equivoci e dubbi, non credi?
Ma
questo che
cancella,
fa cadere
ma
le braccia.
Il VAR cancella se non entra nella decisione. Il VAR è una cosa che serve per dire all'arbitro: guarda che forse hai sbagliato, vai a rivedere. Non decide se è giusto, se c'è rigore, se non c'è rigore. E non venitemi a dire che quando ci sono il fallo contestato a Kalulu su Bastoni e il fallo
esatto,
contestato a Kalulu su Barella, non venitemi a dire che il VAR non parla.
Lì non ha bussato nessuno, sono cadute le forbici, la pietra e il foglio.
No, ma tutto, perché comunque anche quando si diceva l'arbitro, quando non c'era il VAR, alla fine del primo tempo il telefonino nello spogliatoio ce l'aveva.
Ed è squillato sicuramente.
E gli assistenti gli dicevano se aveva sbagliato o meno.
Certo, c'è sempre un punto di chiarimento, no? Anche sappiamo come funzionano le cose tra di loro in modo lecito. Ci mancherebbe.
Ma scusami, ma se tu fossi un arbitro, alla fine del primo tempo non chiedi come sono andato, o stiamo andando bene o abbiamo fatto degli sbagli.
Francesco, anche se tu lo negassi, non dico tu in generale, sappiamo benissimo che tu magari non chiameresti perché ti tremano le gambe e incominci a rivedere la luce dentro lo spogliatoio, no? Ma immagini quello che è capitato e forse con saggezza capisci che potresti aver commesso un errore, ma il telefono ti squilla lo stesso perché ti chiamano subito.
Ma
ti
subito. È l'assistente. Sono gli assistenti, sono i tuoi.
Bravo. Il senso pratico è proprio questo, anche perché non è praticità e basta, sappiamo che funziona così. Come la mettiamo? Quattro giornate, quattro finali, facili, difficili, il percorso della Juve, di chi insegue, Casini alla Roma, risolti apparentemente da Gasperini, Como che delude nel momento alla penultima curva, Milan che tiene la testa delle inseguitrici, da terza, la Juve? Difficile?
La Juve deve vincere.
Deve vincere.
Non è che ci sono tanti calcoli da fare, la Juventus deve vincere, le altre naturalmente cercheranno di fare lo stesso, perché nessuno molla a questo punto, e quindi bisognerà solo vincere, cioè non ci sono tante storie. Poi abbiamo visto che quest'anno la Juve ogni tanto ha degli svarioni che non si riesce a capire, però secondo me è figlio di una stagione che, sai, quando nasce rotonda non muore quadrata, quindi devi metterlo in conto. Bisogna che rimangano molto concentrati, che la squadra ora sa che deve ancora lottare, quindi spero che abbia ben presente questa cosa nella testa. Ma come sono scesi a San Siro, avevano paura tutti di sbagliare, o quantomeno avevano paura di perdere, e quindi adesso non ci sono più scusanti, bisogna vincere se bisogna andare avanti.
Al monitor per la sfida tra i bianconeri e gli scaligeri, Juve Verona di domenica alle 18, ci sarà l'arbitro protagonista dell'episodio Ndicka Bissek, finito sotto i riflettori per la testimonianza raccolta in procura. Fatti tuoi. L'espressione, quindi c'è il gioco delle mani e il fatti tuoi del VAR all'Avar. Quindi lì il sistema è da andare a ripulire totalmente. Caro Francesco Cagliari.
Credo solo un'ultima cosa. Sì, credo che in queste quattro ultime giornate gli arbitri saranno molto attenti, ma molto attenti a quello che fanno, perché in questo momento la classe arbitrale è veramente sotto, non il microscopio, proprio con quello nucleare, quindi devono stare molto attenti a non fare delle stupidaggini.
Molto attenti, luce su San Siro, Rocchi parlava dell'Inter con un arbitro, i testimoni, aiutini e punizioni. Attenzione, ecco, perché sono virgolettati, e lo dice addirittura Gazzetta dello Sport, rispettabilissimo, ma non si può negare quanto sta emergendo. Ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Intanto abbiamo sentito Francesco Cagliari, che ritroveremo più avanti. Ciao Francesco, grazie come
Ciao
sempre.
Tutti,
lo alterniamo la qualità dei suoi interventi, perché sanno, hanno fiutato, hanno lavorato dentro la Juve, dall'esterno, eccetera. Lo alterniamo, sappiatelo, lo sapete oramai. Cagliari, Bacchetta, Cagliari. Tanto per dirvi quello che è il nostro menù. Siamo quasi in chiusura, ma la notizia, naturalmente l'inchiesta, è questa, la principale. E andiamo a sentire qualche vocale prima di chiudere e salutarci.
Buongiorno direttore, sono Antonella.
Allora, carissima,
ieri sera è stata una partita bellissima, meravigliosa, tantissimi gol, ma mi sta bene perché lì non giocava la Juve.
Ah, vedi?
Perché se la mia Juve vinceva 5-2 e poi è arrivata su un 5-4, sinceramente da tifosa mi sarei arrabbiata tantissimo. Io sul 5-2 avrei tirato su una bellissima muraglia cinese.
Hai visto, Antonella? O ci conosciamo, e ci conosciamo poco, siamo juventini, ci siamo incontrati in qualche evento, oppure hai risposto come immaginavo quando ho posto questo quesito potessero rispondere tanti juventini. Non ne ho sentiti tantissimo, magari ce n'è ancora qualcuno su questo tema o non lo so, però vedete, Antonella, la pensate come Antonella o diversamente? Cioè sul 5-2, se poi 5-4, ma se poi perdi lo stesso 5, mettiamo che perdessi 5-2, non che vincessi 5-2, che cosa avremmo detto? Cosa avresti detto? Andiamo a ascoltare qualche vocale, Manuel, e poi ci salutiamo.
Salve, sono Marcello da Pesaro. Io lancio quest'idea. Secondo me Radio Bianconera deve fare un appello agli arbitri puliti, che devono approfittare di questo momento e costituirsi davanti al giudice per dire quello che sanno ed approfittare di questo momento per finalmente pulire questo calcio, questo sistema sporco. E io direi di farlo, di avere il coraggio di andare avanti, di tirare fuori il coraggio di approfittare di questo momento.
Grazie per la tua riflessione seria, permettimi, passamela, il messaggio è: lavatevi, cari arbitri, e se non lo fa qualcuno, che lo faccia la giustizia, perché è giunto il momento. C'è molto di più di quello che ci hanno fatto credere, sempre solo nelle problematiche legate a qualche favore che abbiamo avuto sicuramente nel 2006 o quando abbiamo vinto altri scudetti, ma che ho visto in tutte le altre stagioni, anche con altre squadre o nelle stesse stagioni in cui vinceva o perdeva la Juventus. Lavatevi, siete sporchi! Ho capito bene, amico mio? Penso di sì, ma l'ho detto in parole povere. Grazie, sono le 14 spaccate. Grazie Manuel, grazie a tutti voi. Noi ci ritroviamo domani, let's go. Ricordate che ogni trasmissione c'è il podcast dell'intera trasmissione o anche qualche estratto interessante, curioso, dei nostri ospiti. Dove le trovate? Sul sito di radiobianconera.com o riprese, scritte e non solo, podcast su bianconeranews.it. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.